39, come annunciato, un saluto a Giovanni Savino dall'altra parte del telefono che ritroviamo dopo un po' di tempo. Buongiorno Giovanni, intanto grazie come sempre per essere qui in nostra compagnia.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, Giovanni, con te ovviamente per cercare di fare un po' un breve punto sulla situazione in Russia, come facciamo di solito, ma in questo caso per commentare quello che è ovviamente uno dei fatti del giorno e lo rimarrà ancora a lungo, la morte di Alexei Navalny nel penitenziario dove era rinchiuso ormai da diverso tempo nell'estremo nord della Russia. Che idea ti sei fatto di questa situazione e quali sono le considerazioni che si possono fare a caldo su quanto successo prima di tutto?
Ma le considerazioni a caldo che si possono fare non è che siano tantissime. È morto uno dei principali, se non il volto principale dell'opposizione a Putin, è morto in un penitenziario russo ed è morto in una condizione in cui nel corso di 3 anni di detenzione, di questi ha passato quasi un anno, più di 300 giorni, in cella di isolamento. Quindi anche se qualora fosse determinata, ma non lo sapremo mai, che la morte è sopraggiunta per cause naturali, beh, una persona che ha subito un avvelenamento, poi viene rinchiusa per 300 giorni in cella di rigore, tanto bene non è che gli fa la cella di rigore, non è esattamente una spa. Quello che mi sono fatto l'idea, ma io credo che questo sia comunque non tanto conti quale sia la verità effettuale, ma qual è il messaggio. Perché in Russia questa è la cosa fondamentale, come appaiono le cose. E come è avvenuto, contesti totalmente diversi, ovviamente, con la morte di Yevgeny Prigozhin, sembra che il messaggio sia unico, ovvero chi si oppone al corrente sistema di cose rischia la vita e non è un modo di dire, nel senso che la rischia davvero. Ed è un passaggio di qualità notevole, è un passaggio di qualità notevole anche rispetto a quello che è stato il passato recente fino a prima della guerra. È vero, ci sono stati altri assassini, pensiamo ad Anna Politkovskaya, però qui siamo su un altro livello, nel senso che qui si è passati a colpire quelle che sono le opzioni politiche. Chi con la galera, e da questo punto di vista c'è da dire che il Cremlino non fa moltissima differenza, colpisce a destra, a sinistra, al centro, dovunque, e chi con la morte.
Ci sei, Giovanni? Ah.
Sì. Sì, eccomi. Ok,
Sì, no, scusa, non ti sentivamo più. Prego, prego. Sì, no, ti sentiamo, Giovanni, puoi proseguire.
sì, no, in realtà io credo che sia questa comunque la cosa essenziale. E cosa avverrà dopo è abbastanza complicato capirlo, perché ci sono le elezioni presidenziali, il cui risultato è già disegnato, per utilizzare una parola in voga fra i russi per descrivere questo processo qui, però molto dipenderà anche da come si manterrà la situazione con le ripercussioni della guerra, perché se è vero che la Russia è riuscita a rintracciare la controffensiva ucraina, che si è rivelata un fallimento, è anche vero che comunque la guerra ha sempre delle conseguenze all'interno di qualsiasi paese, cioè non è una cosa che avviene così senza alcun tipo di conseguenza, e c'è l'impressione che Putin spinga a una polarizzazione all'interno della società suo malgrado, perché in ogni discorso che fa della sua campagna elettorale tiene a precisare che in Russia si sta formando una nuova elite, questa è l'elite dei combattenti, e E questo crea chiaramente una divisione fra quelli che combattono e quelli che non combattono, e anche all'interno di quelli che combattono le cose non sono così automatiche come sembra. Ad esempio c'è il movimento delle donne, dei cittadini mobilitati, che si chiama La strada verso casa, appunto da Moi, che protesta ormai da qualche mese per ottenere il ritorno dei propri cari sul fronte, visto che in alcuni casi sono lì senza alcun tipo di rotazione ormai da più di 500 giorni. Quindi staremo a vedere che cosa accadrà.
Senti, in tutto questo tu negli ultimi mesi hai sempre segnalato le criticità all'interno della Federazione Russa, dalle mobilitazioni delle madri e delle mogli dei soldati di cui parlavi proprio adesso, ma anche a questioni magari più secondarie ma molto importanti. Penso a tutte le polemiche e le proteste che ci sono state sulla questione dei riscaldamenti e delle anomalie nei sistemi di riscaldamento in alcune zone della Russia, una questione che qui è stata presa quasi come barzelletta, ma tanto barzelletta non era in realtà per chi la viveva. Ecco, questi mugugni in qualche modo, che fine questi mugugni, queste proteste anche, che fine fanno una volta in cui il volto più noto dell'opposizione, sia all'esterno ma anche all'interno della Federazione Russa, fa la fine che fa? Le comunque centinaia di persone che sempre tu ci hai giustamente segnalato sui tuoi social, sulle tue piattaforme, nelle tue interviste, hanno manifestato in questi giorni, si sono presi le manganellate o l'arresto, qual è la loro prospettiva, se hanno una prospettiva nei prossimi mesi?
Ma io credo che le contraddizioni restano comunque, nonostante Navalny, come vi erano prima, vi sono ancora. Quando ti ho risposto al telefono stavo leggendo la notizia che in un supermercato a Sergei Spasad, che è a un centinaio di chilometri da Mosca, è caduto il tetto perché sotto la pressione della neve. Ora, questa cosa non avviene quasi mai in Russia perché la neve viene spalata, e noi assistiamo ogni giorno a notizie del genere che sono dovute al fatto che mancano braccia da lavoro perché sono andate al fronte. Accade addirittura con quelli che sono gli immigrati dall'Asia centrale, di cui tanto si è parlato in questi giorni per le affermazioni di Navalny di una decina d'anni fa, che erano xenofobe ovviamente su di loro, però di cui si tace non so se a proposito, quando non si dice che negli ultimi mesi avvengono dei raid coordinati tra polizia e organizzazioni nazionaliste per cercare da un lato immigrati illegali e dall'altro quegli immigrati che hanno la cittadinanza russa. Perché? Perché gli immigrati che hanno la cittadinanza russa possono essere mandati al fronte. Questo significa che noi comunque vediamo come un sistema, quando si sfalda, non è che si sfalda immediatamente dal vertice o con problemi soltanto politici, ma si sfalda in quella che è la vita di tutti i giorni, la vita quotidiana. E a questo problema al momento non vi è una risposta in Russia. Questo vuol dire che automaticamente possano esserci delle proteste di massa e così via? No, non è detto, perché comunque il livello di repressione è molto alto. In più, aver avuto una forte emigrazione dalla Russia di quelle che potevano essere delle fasce di popolazione che protestavano, crea queste condizioni più difficili. Però non è detto che gli altri che sono lì non protestino. Beh, tu dicevi giustamente la questione dei riscaldamenti, e qualcuno in Italia le ha sottovalutate, e provateci voi a vivere in una casa
a meno 30 di fuori.
A meno 30, cioè, poi voglio vedere se non vi ponete il problema. Così, oppure mi ricordo una volta su quel mezzo di quel social che è un quacervo di varie umanità, che è Twitter, un tizio si era un po' preso, aveva avuto delle beffe riguardo alla questione delle uova che mancavano, certo, no, in alcune parti della Russia. A parte che Putin poi l'ha citata nella sua conferenza stampa, quindi evidentemente tanto un problema di terzo livello non era. Però noi assistiamo alla rottura di quella che era la vita normale prima del 24 febbraio del 2022, e questo ha comunque un effetto sulla coscienza della gente. Pone delle domande riguardo a quella che, a quanto possa essere corrispondente al vero l'immagine che si è fatto Vladimir Putin di una Russia trionfante e vincente, e fa anche delle domande, pone anche delle domande riguardo a quella che è solo che è il prezzo da pagare della guerra. E attenzione, perché io faccio lo storico di mestiere, quando ora lungi da me fare analogie, perché non esistono e non possono esistere, però quando nella prima guerra mondiale il prezzo del pane, del sale, di tutta una serie di alimenti e di prodotti che venivano utilizzati, penso al carbone, in alcuni casi salì del 400%, questo è il dato del sale, le conseguenze furono quelle che furono nel 1917. Ora, io non sto dicendo che avverrà la rivoluzione in Russia, questo nessuno può dirlo, e se devo dire la mia, credo che sia improbabile, però potrebbero avvenire delle esplosioni, e quelle che tu definivi mugugni, la realtà è che in questo momento, finora, Mosca non si è mai trovata a far fronte a un mugugno generalizzato, cioè si è sempre trattato di proteste localizzate e in alcuni casi isolate. Questo ha permesso al potere di gestirle. Cosa avviene però nel caso in cui queste proteste potrebbero scoppiare all'unisono in varie parti della Russia? Questo nessuno lo sa, e io credo che sia questa la grande questione oggi in campo.
Giovanni, l'ultima cosa che volevamo chiederti era in merito a una tua considerazione in questo contesto di disdegno generale, assolutamente giustificato anche in Occidente, e forse sarebbe il caso, diciamo, di rendere pratica qualche forma di solidarietà da parte delle nazioni europee, per esempio per quanto riguarda diciamo i permessi, i visti, le mille forme di asilo che si possono dare nei confronti di persone che provengono dalla Federazione Russa. Da questo punto di vista purtroppo abbiamo molto di cui lamentarci, giusto?
Moltissimo. L'Italia è un paese in cui, se ci fossero le Olimpiadi della retorica, potrebbe avere una quantità di medaglie, soprattutto per la nostra classe politica, perché si organizzano fiaccolate, si polemizza sui giornali in questo e quell'altro modo, però ad oggi noi abbiamo gente che prova a chiedere il visto per studiare in Italia, che se lo trova rifiutato se non ha almeno 10.000 euro sul conto, se sono studenti, scusate, come fanno ad averli. Gente che si trova in difficoltà ad uscire dalla Russia, gente che una volta arrivata in Italia e con permesso di soggiorno, e casomai ha il permesso di soggiorno da molto tempo prima che accadesse la guerra, non può aprire il conto bancario perché tutti i russi sono equiparati a parenti di oligarchi e così via. Quindi manca proprio l'idea della solidarietà vera e propria. D'altronde il nostro è un paese che, come sappiamo, sul tema dell'accoglienza ha molto da imparare dal resto del mondo e fa delle cose ancora peggiori se vediamo quello che accade ogni volta che ci sono i naufragi nel Mediterraneo. Quindi non c'è da meravigliarsi. Però ecco, mentre non si fanno, che ne so, fiaccolate su quello che avviene, non so che cosa avvenga, sia chiaro, in Mali o in Burkina Faso o così via, se ne fanno per quello che avviene in Russia. Ecco, questo impegno sarebbe interessante vederlo anche a favore dei cittadini e delle cittadine di quel paese che provano a fuggire dalla guerra, nel provare a garantire una accoglienza vera e propria che risponda a quelli che sono anche i principi della nostra Costituzione.
Assolutamente, è un auspicio che facciamo nostro. Giovanni, come sempre, ti ringraziamo moltissimo per la tua disponibilità. Un abbraccio.
Grazie,
e a risentirci. A presto.
A risentirci. Ciao. Ciao.